Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Eccoci qua, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci. Oggi ancora cibo e arte protagonisti.
Bisogna dar sfogo alla fantasia, farsi venire delle belle idee per, come dire, far conoscere il nostro territorio, le nostre opere d'arte, ma anche la nostra gastronomia.
Sì, assolutamente, in questo periodo a maggior ragione, visto appunto la fase che stiamo attraversando da un punto di vista storico. E oggi torniamo a parlare del forte legame tra l'arte e il gusto, che anche a Siena conosce progetti molto interessanti come quello di Assaggia Siena, presentato dal Consorzio Agrario in questi giorni. Noi ne vogliamo parlare in compagnia di Francesca Fumi, storica dell'arte, che è un po' tra gli organizzatori di questa bella idea. Buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno a voi e buongiorno a tutti coloro che sono interessati proprio a questo settore così fondamentale per la nostra economia, ma anche per la nostra tradizione. Questo progetto, che è già partito, diciamo, Arte e Territorio, questo tour che è stato ideato da me in collaborazione col Consorzio Agrario e quindi tra le guide, il Centro Guide di Siena e appunto il consorzio, è nato, diciamo, da quest'idea e si è sviluppato in maniera sperimentale già dall'anno scorso. L'idea è proprio questa, no? Che assaggiare un territorio, quando si arriva in un territorio si è molto curiosi e si vuole capire un po' tutto, no? Quindi non solo diciamo l'arte, la cultura, ma anche le colture, perché ricordiamoci bene che cultura e coltura hanno la stessa radice, quindi coltivatori e allevatori del territorio sono tra l'altro i depositari di valori tradizionali che ci arrivano addirittura dal Medioevo e che, diciamo, loro stessi sono un po' i custodi addirittura del paesaggio che tanto,
ecco. A proposito del Medioevo, quello che è infatti il vostro quadro di ispirazione è proprio il buon governo che si trova in Palazzo Comunale e che fa vedere come viveva Siena in quel periodo.
Sì, certamente quello, diciamo, che noi nel nostro intento è proprio dimostrare come proprio questa unione tra cultura artistica e cultura del territorio ha queste radici molto lontane che trovano un manifesto straordinario proprio nella sala del buon governo e soprattutto nella parete che mostra questo rapporto intenso fra le colture del territorio e la città che poi, diciamo, ne sviluppa e ne accoglie le potenzialità. Quindi straordinariamente queste immagini vengono mostrate ai visitatori precedentemente a poi quando verrà effettuata la degustazione di questi prodotti, che sono proprio a filiera cortissima e che arrivano da lunga tradizione.
Ecco, appunto, gli appuntamenti inizieranno a partire dal mese di aprile e la formula è molto semplice, perché il ritrovo è alle 13.30 al Consorzio Agrario di Siena. Si fa prima una degustazione di prodotti della filiera e poi si intraprende un percorso di visita guidata appunto tra le bellezze di Siena. Ovviamente una formula che potrà anche ampliarsi rispetto a ciò che turisti e cittadini potranno scegliere di vedere e visitare.
Quello assolutamente, il centro guide è molto focalizzato proprio su dare l'opportunità anche a coloro che, diciamo, vogliono vivere in maniera, il territorio in maniera un pochino più rilassata, di arrivare un po' sul tardi in città, di fare questa degustazione guidata mentre si osservano e mentre vengono spiegate da parte delle guide le immagini artistiche che appunto riguardano il territorio senese, e poi partire per un tour della città in esterno, magari magari con qualche anche approfondimento se richiesto all'interno del palazzo pubblico, dove appunto c'è il famoso buon governo.
Sì, i turisti le prendete per la gola, oltre che informarli sulle nostre bellezze. Chi fosse interessato a fare questo tour oppure a proporlo ai propri clienti in caso di strutture ricettive, c'è un numero di telefono da contattare per le prenotazioni. Prego.
Sì, sì, il numero di telefono viene, potete facilmente reperirlo nel sito del Centro Guide di Siena, potete anche mandare una mail, quindi su prenotazione poi vi verrà comunicato l'ok che ci sarà un giorno stabilito, diciamo che sarà fisso, e poi gli altri giorni su prenotazione.
Bene, grazie allora Francesca Fumi, a risentirsi presto.
Dai,
su Wine Station.
Presto, vi aspettiamo tutti.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
E allora abbiamo parlato di arte e gusto, prima l'arte con le visite guidate, adesso il gusto.
Eh sì, perché prosegue la presentazione di questo evento importante, interessante, che si svilupperà nelle prossime settimane a Siena con Assaggia Siena, Taste Siena se la vogliamo leggere all'inglese, e i prodotti, dicevamo, saranno quelli del Consorzio Agrario di Siena. E con noi c'è Alessandro Pannacci, appunto dal Consorzio. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
Beh, il Consorzio Agrario da un po' di tempo è molto attivo anche in iniziative che si collegano ad altre realtà cittadine, un po' insomma quello che si dice fare squadra.
Beh sì, in un certo senso abbiamo cercato di dare una visibilità diversa a un mestiere antico, che è quello di valorizzare i prodotti della nostra agricoltura, che in realtà è quello che il Consorzio ha sempre fatto nella sua storia, anche non solo recente. Però è vero che da quando abbiamo un po' cambiato l'impostazione del negozio centrale di Siena, che è un po' il nostro fiore all'occhiello e anche la vetrina di tutti i prodotti dell'agricoltura senese, e orientandolo molto più in questa direzione, insomma, quindi di punto d'arrivo della filiera agricola locale, ci siamo anche in qualche modo sforzati di avere qualche idea per portare avanti questo tipo di valorizzazione con iniziative concrete, come questa nata da questo rapporto di collaborazione col gruppo Guide di Siena, che insomma a cui abbiamo aderito volentieri e abbiamo visto anche risultati interessanti.
Ecco, quindi anche dal vostro punto di vista, a maggior ragione dal vostro, l'enogastronomia può essere considerata a tutti gli effetti un veicolo di promozione della nostra città anche per i turisti che arrivano dall'estero?
Ma è risaputo che diciamo i prodotti e diciamo pure il modo di mangiare non toscano, quindi per estensione del termine nel nostro caso senese in particolare, è uno degli elementi di maggiore attrazione della proposta turistica. I turisti vengono in Italia in generale non solo per il patrimonio culturale o per le bellezze artistiche, ma è noto che l'elemento di buon mangiare e buon bere è quello più attrattivo. Noi che in qualche modo siamo depositari di questa ricchezza di eccellenze, come si usa dire, di produzioni di formaggi, di salumi, di carne chianina e anche di altre cose meno appariscenti, facciamo un interessante progetto di pasta con solo il grano senese, quindi insomma ci sforziamo di valorizzare questi prodotti verso il target turistico, avendo un punto vendita d'eccellenza nel cuore di Siena, ci sembrava quasi doveroso, è stata quasi una derivazione, come dire, naturale, perfezionare un po' nell'abbinamento con il patrimonio artistico riferito magari al cibo o all'agricoltura, come forse avrete spiegato, portare avanti questo progetto.
Ecco, ieri c'è stata una simulazione di quello che saranno poi le visite, che insomma i tour gastronomici che saranno proposti ai turisti, e c'era il meglio degli insaccati, quindi salumi, salame, capocollo e quant'altro, i formaggi, c'era la zuppa di pane, insomma la ribollita, come vogliamo chiamarla, e tanto altro. Secondo la vostra esperienza, qual è il prodotto senese che piace di più? Questo mi viene da pensare, perché sono tutti buoni.
Ma diciamo, nell'esperienza che abbiamo avuto l'anno scorso facendo un primo passaggio di questo Assaggia Siena, perché insomma non era ancora molto sviluppato, ma abbiamo già fatto qualche giornata e da lì insomma abbiamo preso coraggio a renderlo più strutturato. Allora diciamo che dal punto di vista statistico probabilmente il turista inizialmente è attratto dai prodotti che, come dire, che sono più nel suo immaginario della Toscana, quindi la ribollita, che ne sente dire dovunque, è quello che lo attrae. Però poi quando assaggia i prodotti, che probabilmente è abituato a concepire e collocare in una logica, diciamo così, molto standardizzata, una logica industriale o di grande distribuzione, eccetera, quindi quando assaggia il nostro prosciutto, i nostri salumi o i nostri formaggi pecorini, ricordo che noi mettiamo in degustazione solo formaggio pecorino di produzione locale e di produzione sempre di allevatori che trasformano direttamente il prodotto, quindi proprio una filiera cortissima dal punto di vista produzione-consumo. Molto spesso sono formaggi al latte crudo di altissima qualità, molto, anche molto particolari, molto connotati. Quando assaggia questi prodotti in qualche modo gli si illuminano gli occhi, perché chiaramente immagina di collocarli in uno standard di sapore e di qualità ordinario come quello che lui è abituato a trovare, e si accorge invece che gli si apre tutto un mondo sconosciuto, ecco, diciamo pure così.
Bene, allora l'invito ad assaggiare Siena attraverso questa sinergia tra il Consorzio Agrario e il Centro Guide di Siena, appunto, da parte anche di Y-Station, e torneremo poi a parlarne anche più avanti nella imminente, ormai speriamo, primavera. Grazie Alessandro Pannacci per essere stato con noi, a risentirsi su Y-Station.
Grazie a voi, buon lavoro, a presto, ciao.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Beh, ci andò Marco Polo e ci è andata anche la vernaccia, parliamo dell'ultimo viaggio in Cina.
Sì, parliamo della importante missione conclusa nei giorni scorsi da parte del consorzio della denominazione San Gimignano, che appunto è stata in visita a Shanghai per promuovere la vernaccia. Ne parliamo in compagnia di Stefano Campatelli, coordinatore del consorzio. Buongiorno e bentornato su Y Station.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Diciamo abbiamo fatto questa missione, che è stata molto importante per noi, perché serviva per capire per noi se è arrivato il momento di affrontare in maniera più seria questo mercato. Fino ad ora Vernaccia di San Gimignano così ha lavorato su altri mercati, mentre adesso vogliamo esplorare e capire se è il momento di lavorare anche con l'Est Asia e appunto con la Cina. Devo dire che come Siena abbiamo un aggancio importantissimo, una testa di ponte assolutamente interessante, che è questa struttura che l'Enoteca Italiana ha creato già da alcuni anni e che funziona molto bene. È un ufficio che è proprio lì a Shanghai e che riesce a creare un collegamento con il mondo produttivo e con il mondo della comunicazione di Shanghai e di tutta la Cina, estremamente importante. Quindi i risultati della missione sono certamente molto incoraggianti. Probabilmente è arrivato il momento di lavorare con questo mercato e sicuramente riteniamo che questo sia stato un inizio e vorremmo continuare e proseguire un percorso che possa portare a dei risultati che noi auspichiamo, ovviamente.
Ecco, perché quando si parla di Cina, di Oriente, si parla di realtà che hanno abitudini alimentari molto diverse dalle nostre. Per cui mi domando e ti domando, quale può essere il canale, che cosa avete così percepito per fare apprezzare il Made in San Gimignano?
Ma diciamo, le strade a mio avviso sono due. Una è diciamo la classica strada che è stata percorsa già in altri mercati, cioè quella di lavorare con i ristoranti italiani in Shanghai e un po' in tante zone della Cina. Si stanno sviluppando e stanno acquisendo sempre più importanza ristoranti che sono italiani o fatti da italiani, oppure adesso sempre più fatti da cinesi che sono stati in Italia per molti anni e che sono in grado di esprimersi al meglio con i nostri piatti. Ne abbiamo visitati e sono estremamente interessanti e anche molto considerati proprio dai cinesi, che ovviamente sono molto legati alla loro cultura del mangiare, ma che però sono aperti adesso anche ad altre realtà e ad altre cucine, eccetera. L'altra strada è quella del considerare i nostri vini in abbinamento con i cibi e con i piatti della cucina cinese, che è molto variegata, che è molto articolata. Abbiamo verificato che la migliore per gli abbinamenti è quella del centro-sud della Cina, dove si consumano molti piatti sicuramente abbinabili a vini come la Vernaccia di San Gimignano. Mi riferisco a carni bianche, ovviamente manco a dirlo, il riso, e questo ovviamente è assolutamente un classico per questo paese. E poi anche ovviamente tutto ciò che è seafood, i prodotti del mare, perché appunto la parte del centro-sud poi è prospiciente alle zone di mare. Quindi anche una cucina così più dedicata rispetto ad altre della Cina, che sicuramente si potrebbe adattare ai nostri vini, e quindi lavoreremo in questa direzione.
Ecco, poi gli impegni della Vernaccia da ora in poi sono veramente tanti, perché si avvicina all'anteprima, di cui anche Wine Station parlerà approfonditamente nelle prossime puntate, che ricordo fin da ora sarà il 15 e il 16 febbraio a San Gimignano. Poi ci saranno le missioni negli Stati Uniti a marzo, poi il Vinital, insomma tanta carne al fuoco. Però per chiudere, Stefano, ti farei anche una domanda, una riflessione, in virtù della tua esperienza, del tuo legame anche con Siena, sull'Enoteca Italiana, che come hai detto in apertura ha a Shanghai una sede ben strutturata e utile per promuovere il vino toscano, italiano, in un mercato chiave come la Cina, ma in casa nostra, cioè in Fortezza, sta vivendo una stagione molto molto incerta e complessa. Ecco, te hai un suggerimento, un'idea in tal senso?
Ma sicuramente c'è bisogno di una struttura come l'Enoteca Italiana e di il patrimonio che si è creato negli anni all'interno di Enoteca Italiana. Le conoscenze, i rapporti che si sono creati, è un patrimonio che secondo me non deve andare disperso, e quindi ovviamente bisogna operare tutti per fare in modo che ciò non avvenga, ecco, non avvenga questa dispersione. Ovviamente il percorso non è semplice. Noi come Vernaccia di San Gimignano auspichiamo che si possa fare il meglio affinché questa struttura possa tornare ad essere un elemento significativo e di riferimento per il vino senese, per il vino toscano, ma anche per tutto il vino italiano. Questo è quanto, speriamo che questo possa avvenire ovviamente.
Beh, certo, ce lo auspichiamo tutti, e noi compresi, che si prenda una strada migliorativa.
Bene, grazie a Stefano Campatelli per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Ma come fanno, soprattutto a Oriente, a mangiare le cavallette?
Beh, è una domanda che dobbiamo cominciare a porci anche noi continentali e occidentali, perché sembra che il mondo vada in quella direzione. Anche in questi giorni abbiamo letto delle nuove tendenze dell'alimentazione nel 2015 che contempla anche gli insetti. Quindi oggi ci viene quasi naturale approfondire l'argomento in compagnia di uno degli autori del libro A tavola con gli insetti. Giovanni Sogari è con noi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Beh, raccontaci un po', davvero al posto delle fettuccine avremo, che so, mosche e formiche?
Ma difficile da rispondere. Quello che posso dire è che ad oggi oltre 2 miliardi di abitanti nel mondo consumano insetti. Gli insetti rientrano nella loro dieta alimentare. Ovviamente la maggior parte sono in paesi asiatici, sudamericani e in Africa. Però si è notato negli ultimi anni un crescente interesse anche in Occidente, anche in Europa, in Italia, verso questo argomento. E con questo libro, A tavola con gli insetti, cerchiamo un po' di capire, ecco, che cos'è l'entomofagia.
Ecco, appunto, ha usato un termine scientifico, provi a tradurlo per noi comuni consumatori di maccheroni.
Sì, l'entomofagia è appunto il consumo di insetti da parte degli esseri umani. Come dicevo, ad oggi ci sono tantissime popolazioni nel mondo che li consumano e non dobbiamo pensare che gli insetti siano solo consumati da popolazioni povere, ma in molti paesi sono considerate delle delicatessen, delle tradizioni alimentari, e rientrano nei menu dei ristoranti, e così come nei mercati e nelle piazze, ecco.
Ma infatti ora ovviamente qua da noi non si consumano e quindi ci fa effetto, però magari in altre parti del mondo gli fa effetto che noi mangiamo, che ne so, per esempio il coniglio, no? Che credo ci siano alcune aree del mondo dove è considerato animale da compagnia, non certo da tavola. Ma tu l'hai mai assaggiati gli insetti?
Ma li ho provati, sì, li ho assaggiati, ho avuto l'occasione, la fortuna di presenziare in alcune conferenze dove c'era l'occasione di assaggiare qualche insetto, quindi ho provato i grilli tostati al forno e le larve della farina e devo dire che non hanno gusti, hanno sapori che ricordano cibi che noi consumiamo, e quindi la maggior parte delle persone li trova gradite.
Ma senti, questi insetti hanno delle come dire, degli elementi nutrizionali importanti, sono ricchi, che ne so, di proteine anziché vitamine,
fanno ingrassare,
ecco, magari la mastacchi subito si preoccupa, fanno ingrassare o no?
Ma gli insetti ovviamente, come tutti gli alimenti, cambiano il loro valore nutrizionale in base al tipo di cottura e al tipo di abbinamento. C'è però da sottolineare che sono una fonte energetica, una fonte proteica, e presentano anche quei grassi considerati grassi buoni, quelli del pesce. Quindi sono sicuramente un alimento che si può considerare nutrizionale.
Bene, allora dovremo un po' così, se già 2 miliardi di persone nel mondo lo fanno, d'altronde un motivo ci sarà, cominceremo a parlare di vellutata, di grilli e una passatina di...
Vabbè, non ci...
No, non dimentichiamoci che già alcuni ristoranti più o meno famosi in Europa iniziano a proporre gli insetti nel loro menù, ecco, come il Noma a Copenaghen di René Rezzeppi, o anche in Italia Carlo Cracco aveva preparato un brasato di locuste, ecco. Vedremo in futuro.
Vedremo in futuro, senza dubbio. Per il momento ci lascia ancora così un po' perplessi, ma la fantasia dei cuochi e la curiosità dei nostri palati, chissà che non porti un bel connubio.
Assolutamente.
Beh, poi comunque ora noi ci abbiamo un po' scherzato su, ma l'approccio di questo libro che presentiamo oggi è decisamente serio, appunto A tavola con gli insetti, scritto in compagnia di Paul Van Thom, può essere uno strumento interessante da approfondire e leggere per capire quali saranno le evoluzioni di noi popolo di consumatori. Grazie allora a Giovanni Sogari per essere stato con noi, a risentirsi presto.
Grazie
quando
a voi.
Appunto faremo magari una sagra della zanzara.
Volentieri, grazie dell'invito ancora.
Io per il momento non mi sento pronta.
Ma decisamente neanch'io, preferisco ancora pensare ai pisci, alla nostra chianina, ai pecorini, ai salumi, ai formaggi, alle cose quelle buone per davvero. Poi...
buone per davvero, questa è un'idea, perché magari poi assaggiamo davvero le formiche e sono buonissime.
Sì, mangiatelo te comunque il brasato di locusta.
Bene.
Se l'ha fatto crack.
Per il momento io mangio il brasato di chianina. Buona giornata da Cristiano Mastacchi.
E Giovanni Pelicci, ciao!